Siamo insieme al professor Paolo Giovannetti, che ha contribuito alla realizzazione del volume Fuori dall'ombra, voci su Clemente Rebora, edito da Mimesis, con un contributo dedicato alle prose liriche. E proprio di questo contributo adesso ci darà alcuni spunti. In primo luogo, vorrei chiederle per quale motivo ha scelto di trattare proprio delle prose liriche dal momento che, è stata sua la scelta. Noi abbiamo chiesto agli autori di scegliere un aspetto della produzione reboriana che, sembrava a loro significativo e quindi di ripercorrere il cammino compiuto dalla critica nei 60 anni che separano la morte di Rebora dalla pubblicazione di questo volume.
Allora, le prose liriche, le cosiddette, fra l'altro, prose liriche di Rebora, perché il titolo è stato dato dagli editori e innanzitutto da Vanni Scheviller. Allora, le prose liriche sono un argomento interessantissimo dal mio punto di vista, perché Rebora, in questo periodo, in un periodo che va tra il 16 e il 17, mette insieme qualcosa che è quasi un unicum nella letteratura italiana, nel senso che pratica un ritmo prosastico estremamente rilevato e sono pochissimi gli esempi nella tradizione letteraria italiana di una ritmizzazione così radicale della prosa. E fin qui in fondo sarebbe un movente soltanto formale che ci interesserebbe in modo molto limitato, ma lo fa, cioè compie questa operazione così radicale di ritmizzazione della prosa per una ragione espressiva altrettanto radicale, cioè il tentativo di raccontare adeguatamente con uno strumento altamente ambiguo, raccontare adeguatamente l'esperienza della guerra. Questo è qualcosa che mi ha sempre colpito, fin da quando ho letto per la prima volta queste prose, perché Rebora davvero sembra in certi momenti perdere quasi il controllo degli strumenti espressivi, cioè, più esattamente, forza la prosa nella direzione del verso, ma più esattamente forse nella direzione del ritmo, e in maniera talmente risoluta, talmente decisa, talmente radicale, che poi il ritmo prende il potere, eh? Il ritmo avanza da solo, si impone sulla parola, le parole sono trascinate dal ritmo. Ecco, questa cosa mi ha sempre affascinato. La critica, io credo abbia fatto un po' fatica a spiegare questo tipo di esperienze, adesso dirò perché e in che modo, e quindi mi sentivo in dovere, dopo tanti anni, insomma, mi occupo di Rebora da più di 30 anni, dopo tanti anni volevo proprio fare un esperimento, vedere da vicino, smontare sistematicamente tutti i versi, tutte le prose, tutti i ritmi che si trovano appunto in questi testi e capire che cosa è veramente successo. Ecco, il punto critico per me era questo, chiedermi se questa era una finta prosa, come è stato detto per esempio da un critico importante come Bandini, cioè Bandini ha detto in fondo questi sono versi travestiti da prose e quindi è l'elemento versale che prevale sull'elemento prosastico, oppure se questa è davvero, come ho sempre pensato in qualche modo, ma non riuscivo a spiegarlo fino in fondo, se questa è davvero una prosa, ma ritmata, cioè una prosa ritmica. Non è la stessa cosa, perché scoprire ritmi dentro una prosa è cosa del tutto diversa, almeno dal mio punto di vista, dallo scrivere in prosa nascondendo dei versi all'interno della prosa. Ecco, io credo di essere riuscito ad argomentare la natura prosastica, cioè infatti, per semplificare, siamo di fronte a delle prose fortemente, radicalmente ritmate, ma non a dei versi, proprio l'idea ossessiva di un ritmo, perché Rebora sente nella guerra un assurdo, qualcosa di totalmente irrazionale, e in fondo questi ritmi sono qualcosa di totalmente irrazionale. Non si fa così una prosa. Rebora infrange tutte le regole della buona prosa, vuole proprio canticchiare, esprimere delle cantilene in prosa, cosa che non si dovrebbe fare. Una prosa deve essere qualcosa di razionale, di ordinato, di organizzato. Invece lui proprio sceglie questa strada della cantilena, del ritmo ossessivo. E quindi questo era davvero quello che mi interessava tirare fuori nel mio esperimento. Se posso aggiungere una cosa che spiega anche in parte, almeno insomma, il mio interessamento. Negli ultimi anni nella cultura italiana vengono fuori sempre più spesso esperienze di questo genere, cioè di prose irrazionalmente ritmate, però vengono fuori nella cultura italiana, ma in ambito marginale, ai margini dell'esperienza letteraria. Io mi occupo abbastanza di musica, di canzoni e addirittura di rap. Ecco, nel rap succede qualcosa del genere. I rapper, che sono personaggi appunto molto, molto rozzi e ben poco letterati, però tendono, molti di questi rapper, a concepire il proprio ritmo come un paradossale ritmo prosastico, cioè prose, discorsi, ragionamenti che si esprimono attraverso un ritmo che non è il ritmo del verso, ma un ritmo della parola, è un ritmo del pensiero, è qualcosa di anche un po' misterioso, perché gli stessi rapper non sempre sono in grado di spiegare quello che esattamente fanno, al di là poi del dato tecnico. Allora questo parallelo fra un Rebora in crisi davanti alla guerra, quasi impazzito, che si sente dominato da qualcosa di esterno, di mortale, di mortifero, che si presenta in forma di ritmo, e certe esperienze odierne, anche un po' irrazionali, dei giovani rapper, ecco, questo rapporto, insomma, questo legame, questa suggestione mi ha colpito molto, e questa è un po' la ragione della mia ricerca.
Proseguendo proprio a proposito della prosa ritmica di cui diceva prima, c'è un passaggio all'inizio del suo saggio in cui lei afferma che le questioni sorte tra i critici a proposito delle prose liriche implicano anche un preciso giudizio sulla prosa reboriana, che può essere contraddistinta da una fisionomia lirica, e poi lega questa caratteristica all'ambiente vociano. Può spiegarci dunque le ragioni di questa affermazione?
Sì, allora io ho detto che Rebora è isolato. In parte non è giusto, nel senso che l'ambiente vociano, la letterarietà della voce, stava esprimendo valori simili ai suoi. Allora abbiamo da un lato Giovanni Boine. Giovanni Boine scrive molte prose che possono ricordare, per questi effetti ritmici, le prose di Rebora. E dall'altro lato, forse ancora più pertinente, è il legame con Piero Jaillet. Allora Piero Jaillet nel 18 pubblica, ma lo scrive tra il 16 e il 17, quindi pubblica nel 18 Con me e con gli alpini, scritto tra 16 e 17, quindi siamo negli stessi anni delle prose liriche di Rebora, e anche Piero Jaillet effettivamente pratica una forma di prosa ritmica. E quindi sono autori vociani, sono gli scrittori della voce che come dire, si confrontano con questioni simili a quelle di Rebora. Però va detto che diciamo sia Boine sia Jaillet sono più equilibrati, sono soprattutto Jaillet sono più legati a una cultura tradizionale per certi versi. Jaillet in fondo esprime valori religiosi di tipo protestante, valdese, con una forma che è ancora quella del linguaggio biblico, quindi c'è questa biblicità della sua lingua. E lo stesso Boine, che pure, come dire, in certi momenti può ricordare Rebora, però non approfondisce più di tanto la sua ricerca, cioè le prose ritmiche di Boyne, che pure ci sono, sono meno costruite, meno radicali di quelle di Rebora. Rebora dà l'impressione di aver svolto una ricerca, anche se forse molto istintiva, estremamente approfondita, cioè approfondisce il suo oggetto. Boyne forse fa più degli esperimenti estemporanei che non si approfondiscono come nel caso di Rebora. Questa è una mia impressione. Il discorso vociano però resta lo stesso molto importante, perché la letterarietà vociana, l'idea vociana della letteratura, che sicuramente influisce su questo Rebora, perché è un'idea di superamento dei generi letterari, di messa in crisi radicale dei confini fra i generi letterari. Noi siamo solitamente abituati a pensare a un'avanguardia d'inizio Novecento, soprattutto come avanguardia futurista, ma in realtà le esperienze più radicali sono proprio le esperienze degli scrittori della voce, perché sono gli scrittori della voce che hanno il coraggio di rimettere in discussione profondamente i generi letterari, le divisioni, per esempio fra letterario e non letterario. In fondo i futuristi vedono ancora una totalità dell'esperienza letteraria come separata in qualche modo. I vociani no, i vociani ormai abbattono il confine fra il saggio e la poesia, il romanzo e l'esperienza argomentativa, l'esperienza descrittiva, cioè lo stesso giornalismo e la poesia si fondono. In fondo un personaggio come Jaillet era un soldato giornalista, mette insieme istanze di diversa natura, e quindi Rebora è dentro questa indistinzione dei generi tipicamente vociana, questa osmosi fra istanze diverse. In questo senso credo che davvero, ecco, un pochino la critica reboriana ha dimenticato questo problema dell'indistinzione dei generi e del superamento, che soprattutto nel Rebora prosastico è evidente, è chiara. Cioè, cosa fa esattamente Rebora? È difficile dirlo, è un poeta, è un narratore, è un saggista, è un diarista, tante cose assieme, e tutto ciò è conforme alla letterarietà vociana.
Venendo invece alla conclusione del suo saggio e anche alla contemporaneità, lei si domanda quanto abbia inciso il modello delle prose liriche sulla prosa poetica, che in Italia ha ripreso vigore a partire dagli anni 60 del Novecento, e poi conclude citando un poeta, Vito Bonito, che lei definisce uno dei maggiori poeti di oggi. Ci può illustrare questi passaggi?
Sì, in realtà il discorso è relativamente semplice, perché io credo che le prose liriche di Rebora in realtà abbiano inciso pochissimo sulla poesia degli ultimi italiana degli ultimi 40-50 anni, per una serie di ragioni anche editoriali, perché nelle varie edizioni delle poesie di Rebora sono un po' nascoste, è difficile cogliere l'unità di questo ciclo di componimenti, che fra l'altro si lega a componimenti in verso, perché Rebora tra 16 e 17 aveva in mente un libro che contenesse sia poesie in versi sia poesie in prosa. Purtroppo questo libro solo di recente è venuto fuori nella sua potenzialità, e quindi anche se disperso poteva essere negli anni passati letto e conosciuto, ma non è stato letto e conosciuto, quindi credo che su i poeti recenti abbia agito pochissimo. Vito Agnello Bonito, Vito Maria Bonito è un grandissimo poeta, ma anche uno studioso di letteratura, e quindi ha conosciuto bene Rebora, e credo che le prose alcune delle prose di Bonito siano state influenzate da Rebro, ma non credo che siano moltissimi poeti. Anche per una ragione molto semplice, cioè che la rinascita o la nascita, per certi versi, della poesia in prosa in Italia negli ultimi 50 anni è legata a un modello molto lontano da quello di Rebora, un modello più simbolista come tradizione. Nel mio saggio io tengo molto a distinguere tra la tradizione della poesia in prosa simbolista e la tradizione invece espressionista che Rebora in qualche modo fonda o contribuisce a creare appunto su questo sfondo vociano, e sono proprio cose e tradizioni completamente diverse. In Italia la poesia in prosa degli ultimi 50 anni è soprattutto, diciamo, di tradizione simbolista, baudelairiana, per così dire. Rebora, secondo me, ha inciso molto poco, anche se qualche esperienza isolata c'è. Angelo Lumelli, per esempio, poeta molto colto, che ha operato a Milano, anche se non è milanese, lungamente negli ultimi anni, negli ultimi 40 anni, forse qualche contatto con Rebora l'ha avuto, però credo che siano esperienze isolate. Rebora ha fatto qualcosa che è stato poco capito in questi anni, solo adesso si comincia a cogliere l'importanza di questa esperienza.
Ringraziamo il professor Paolo Giovannetti per quanto ci ha detto e vi ricordo che appunto il suo saggio, per chi volesse approfondire, è contenuto all'interno di questo volume.